Ancora in diretta TMV Radio, Maracanà, apprendiamo fonte gazzetta.it, quindi Gazzetta dello Sport, che
Zhang si è preso una pausa di riflessione.
Magari stimolato, perplesso.
Pressioni dai dirigenti e dai tifosi. Insomma, questo sta prendendo tempo, sta temporeggiando.
Però io chiedo a Massimo Brambati, che abbiamo in ascolto, scusami Max, ma tra poco glielo chiediamo, anzi lo chiedo a Nico Schira, che è già in preascolto.
Ciao Nicolò.
Intanto ti saluto. Ciao. Nico, ma secondo te, ma c'è Suning, che cosa si aspettava se questo che scrive Gazzetta dovesse essere verificato? Cioè, fiori di lodo lanciati?
No, aspetta, aggiungo, per di più, Marotta e Ausilio avrebbero fatto capire a Zhang di essere in grado di raggiungere l'attivo di 80 milioni e il taglio del monte ingaggi anche senza il sacrificio di Big Rom.
Nico,
ma adesso è un po' il gioco delle parti questo, nel senso che poi nessuno si vuol prendere la paternità di questa sessione, nessuno cerca di uscirne bene. Abbiamo letto anche di ventilate dimissioni, oggi ho fatto delle verifiche, non si dimette nessuno, perché altrimenti se uno è in disaccordo con la proprietà non è vietato nella vita, ci si dimette, si lasciano i soldi, si lasciano i contratti e si sbatte la porta, come ha fatto le L'Oreali o come ha fatto a suo modo anche Antonio Conte. Quindi è un po' il gioco delle parti, ovviamente quello sta in Cina, in Italia è facile scaricare tutte le colpe su Zhang, non è che Marotta e Ausilio per caso hanno scoperto che improvvisamente il presidente voleva vendere dei giocatori. L'Inter è da tempo che raccontiamo che comunque vive delle difficoltà e che probabilmente avrebbe dovuto fare un'altra cessione. Evidentemente nessuno sperava fosse Lukaku. L'Inter pensava, si auspicava potesse essere qualche giocatore sicuramente importante, ma meno determinante, ma meno di impatto anche sui tifosi. Detto questo, io credo che se il Chelsea, come sembra, nelle prossime ore ufficializzerà per iscritto l'offerta da 120, 130, 125, comunque superiore ai 120 milioni, addirittura arriva a 130, poi onestamente diventa difficile dire di no, per i problemi che ha l'Inter, perché attenzione, l'Inter non è che se vende Lukaku prende 130 milioni, uno dice li reinveste, come ad esempio fece la Juve quando prese 150 miliardi da Zidane 20 anni fa e poi prese Buffon, Thuram e Nedved. L'Inter questi soldi, almeno il 50% se non di più, viene messo in cassa da Suning per sistemare pendenze problematiche e poi andresti a reinvestire una sessantina di milioni sul mercato. Quindi è ben diverso, vuol dire che hai bisogno di quei soldi, vuol dire che comunque alla fine sono necessari. Detto ciò, ci sta che anche la proprietà non voglia magari poi subire contestazioni, prima o poi dovranno tornare da Mancino a Milano, quindi sa sempre che in giro c'è qualche sciamannato prima di subire magari aggressioni o gesti inconsulti, come è capitato in tante piazze in passato. Si cerca di dare un colpo al cerchio, una alla botte. Per me in questo momento sono talmente avanti che sarebbe non clamoroso, di più un dietro fronte, che il giocatore ha trovato l'accordo, mi era parlato con Inzaghi, gli ha detto voglio andare, la trattativa è in corso. Tuchel, che comunque non si sbilancia mai, ieri sorrideva nel post partita quando gli chiedevamo di Lukaku, ha detto tanti giocatori vogliono venire da noi, un attaccante straordinario, ci piacerebbe, e poi ha fatto la classica frase di circostanza, aggiunto dicendo vabbè, però non voglio parlare di giocatori non sotto contratto con noi, è un giocatore dell'Inter, però nel frattempo si era già sbilanciato in maniera suadente, sorridente. Quindi mi sembra che poi bisogna, tra virgolette, trovare un capro espiatorio, bisogna un attimo far quadrare tutta la situazione, ma siamo molto, 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 molto avanti, se non quasi addirittura, non esiste che il Chelsea vorrebbe chiudere entro il weekend per avere poi Lukaku già mercoledì nella Supercoppa Europea contro il Villarreal.
Senti Massimo, ti abbiamo ripreso, Massimo Brambati, e volevo farti commentare questa discrezione che abbiamo letto da Gazzetta.it sul fatto che Suning forse po' così, non so, intimorito, ravveduto dalle reazioni alla notizia, si starebbe facendo anche convincere dalla dirigenza che si possono fare plusvalenze anche senza la cessione di Lukaku. Però il fatto è che cosa eventualmente si aspettava una presidenza, che c'era questa notizia e fiori, tranquillità da parte del pubblico, insomma, forse come dice Nicolò Schira, un po' il gioco delle parti, no? Provo a fare finta di tenerlo quando in realtà già l'ho impacchettato.
Ha ragione Nicolò, per me c'è il gioco delle parti, è logico che un domani dovrà anche arrivare a Milano questo signore, e se ci ritroviamo in questa situazione con questa gloriosissima società che io credo che sia una delle più gloriose in Italia e una delle più conosciute al mondo. Ci ritroviamo a causa sua, non certo a causa, non lo so io, di Moratti o di qualche altro presidente, di qualche altro proprietario. Quindi io sono d'accordo con Nicolò, io credo che ci sia un gioco delle parti per cui alla fine devi dar via qualcuno, e ribadisco, secondo me non è finita qui. Quest'anno, se dovesse andare via Lukaku, potrebbe essere finita qui, ma l'anno prossimo ricontinuerà questa tarantella, purtroppo.
Capito, Nicolò?
Quello che dice Massimo è sicuramente uno scenario assolutamente da tenere in grande considerazione, perché ovviamente le difficoltà non è che le chiudi oggi con la cessione di Lukaku, le tamponi in qualche modo.
Bravissimo.
Sicuramente l'emorragia economica la vai in qualche modo a suturare, però i problemi
per un anno la vai a suturare per la gestione di un anno, come giustamente dice Nicolò, poi però c'è l'anno successivo e a quel punto devi rimettere tra virgolette mano al tuo portafoglio tecnico e trasformarlo in portafoglio patrimoniale, e questo è logico secondo me, per quello che
poi tra due anni cioè bisogna restituire anche il prestito al fondo,
esatto.
Sono soldi importanti, quindi è una situazione molto nebulosa.
Chiarissimo. Senti Nick, altre operazioni di mercato?
Ma oggi, vabbè, abbiamo raccontato nei giorni scorsi, attendiamo solo l'annuncio ufficiale perché ha già firmato qualche minuto fa, dopo le visite mediche di stamattina. Demiral va all'Atalanta, è un'operazione importante, 3 milioni di prestito oneroso, di riscatto a 25 più una serie di bonus, complessivamente la Juve potrebbe incassare eventualmente una trentina di milioni. Juve avrebbe anche, in caso di riscatto da parte dell'Atalanta, una percentuale sulla futura rivendita pari al 10%, quindi comunque un'operazione importante per un giocatore che la Juve aveva pagato 15 milioni due anni fa. Fa anche una buona plusvalenza, farebbe eventualmente in caso di diritto di riscatto una buona plusvalenza. C'è Ramadani a Milano nelle scorse ore, visto che Rubini si è riparlato di Pjanic. Pjanic vuol tornare a tutti i costi a Torino, vuol tornare in Italia. È pronto anche, mi risulta, tagliarsi un 15-20% del salario pur di tornare dal Barcellona, e quindi questo è l'ennesimo gesto che bosniaco fa per rientrare. Però la Juve lo può fare eventualmente a una sola condizione: che Barcellona lo dia in prestito, prestito gratuito, prestito biennale, comunque lo dia a titolo temporaneo senza circolazione di denaro per acquisirne le prestazioni. Ci sarà il proprio Gamper nel weekend Barcellona-Juve, al termine del quale è previsto un nuovo contatto diretto tra Barcellona e Juve per parlare di Pjanic, quindi teniamo in considerazione questa pista. Ma attenzione, Pjanic non esclude Locatelli, cioè nella testa di Allegri Pjanic va a fare il direttore d'orchestra, il regista che oggi la Juve manca. Locatelli sarebbe con Rabiot una delle due mezzali nel suo 4-3-3 o poi 4-3-1-2.
Vero, confermo.
Massimo, che messaggio è però questo strizzare anche... forse troppo, ti chiedo io, questo occhio al passato, il richiamo Allegri ed eventualmente Pjanic, cos'è un passo indietro, un'ammissione di colpa per quanto fatto? Poi per Pjanic c'era una necessità di bilancio per quello scambio, più di plusvalenze che per motivi tecnici. Cioè, c'è un altro messaggio in un eventuale ritorno di Pjanic?
Beh no, intanto Pjanic è stato mandato via con una gestione diversa da quella di Allegri. Allegri non avrebbe mai accettato la partenza di Pjanic dal punto di vista tecnico, e quindi avrebbe costretto la società a fare plusvalenze indirizzando probabilmente la cessione di qualche altro giocatore, non quella di Pjanic. Io so che Pjanic e Chiellini sono due pupilli di Allegri, sono due giocatori non ti dico imprescindibili, ma sicuramente lui reputa importantissimi. Nicolò è bravissimo a sapere anche queste sfaccettature, vale a dire quella che Pjanic non è il piano B di Locatelli, ma Pjanic è un piano e a Locatelli è un altro. Cercheranno, credo probabilmente, di portare a casa entrambe. Quindi sono convinto che la Juventus abbia scelto Allegri proprio in funzione del fatto che Allegri sa tracciare ormai, essendo un grandissimo allenatore, sa tracciare le linee guida anche sul mercato, e questo credo che soprattutto l'anno scorso un allenatore barra guida sul mercato è mancato tantissimo alla Juventus, e manca tantissimo a quelle società, a quelle squadre che poi si mettono nelle mani magari di allenatori anche poco esperti e poco importanti tra virgolette sul mercato.
Nico, ti chiedono il mercato un po' del Genoa, ci scrive Emma, capisco che oggi giustamente si parla molto di Lukaku e dell'Inter, però c'è qualche movimento per il Genoa, che ricordiamo con l'affare in uscita Shomurodov, Nico, si è un po' insomma sbloccato, tutti comprano se vendono, insomma.
Sì, va, il Genoa già sta facendo delle buone cose, si attende solo l'ufficialità dopo quella di Sirigu arrivata l'altro ieri per Hernani, prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni e mezzo la prima presenza dal Parma. È arrivato Ekuban, attaccante esterno dal Trabzonspor, operazione da 2 milioni e 200 mila euro, quadriennale per il ragazzo, ieri ha fatto le visite, si attende l'annuncio. È in piedi una trattativa importante con l'Atalanta per Lammers, prestito oneroso con diritto di riscatto, Atalanta che avrebbe poi il conto riscatto, il diritto di riscatto dovrebbe essere a 15 milioni, il conto riscatto a 16. E poi il Genoa cerca un difensore, c'è questa idea Sagnan, ci può essere anche il ritorno di Goldaniga a titolo definitivo dal Sassuolo, quindi come sempre poi Preziosi è molto attivo sul mercato, cerca un laterale sinistro, insomma il Genoa ci darà ancora parecchio fermento, parecchio lavoro come sempre in queste sessioni di mercato.
Io ti volevo chiedere invece l'eventuale sostituto nel caso dovesse partire Zapata per Gasperini. Si fanno un paio di nomi, tra cui anche Belotti.
Sì, sono i due nomi che facevamo ieri, Cinzia, non è cambiato lo scenario. Quindi, uno è Abraham e l'altro è Belotti. Belotti piace molto a Gasperini, ovviamente non è facile trattare con Cairo. Belotti ha avuto un paio di sondaggi dall'estero, ma vorrebbe restare in Italia. L'Atalanta sarebbe per Belotti la soluzione ideale. Lui è di Gorlago, bergamasco, tornerebbe in quella squadra che quando aveva 14 anni l'aveva scartato. L'Atalanta fa la Champions... Gasperini è un allenatore bravissimo a valorizzare i giocatori offensivi, però Cairo è una bottega cara. In questo momento la prima scelta dell'Atalanta è Abraham, attaccante del Chelsea, in uscita dal Chelsea. Ci sarà un incontro tra domenica sera e lunedì mattina tra Luca Percassi e Marina Granoskaya, che è la zarina, la plenipotenziaria dei Blues. Attenzione però, perché su Abraham c'è anche forte l'Aston Villa, che ha già offerto 30 milioni, c'è un interesse dell'Arsenal, c'è un forte interesse del West Ham. Ovviamente il Chelsea preferirebbe cederlo all'estero, non in Inghilterra. I ragazzi preferirebbero restare in Premier, vediamo se gli argomenti dell'Atalanta riusciranno a convincere, altrimenti c'è comunque la pista Belotti. È chiaro che se va via Zapata, l'Atalanta comunque prende una attaccante importante, perché vuole restare competitiva, e mai come quest'anno, in un momento in cui le squadre capitoline sono un cantiere aperto. Il Milan comunque si è rinforzato ma ha perso due giocatori importanti, l'Inter si sta indebolendo, il Napoli non sta facendo mercato, la Juve ha preso un grande allenatore ma deve comunque ricostruire, aprire un nuovo ciclo, l'Atalanta è una squadra pronta per riconfermarsi nuovamente in zona Champions e perché no, magari giocarsi anche le proprie chance per lo scudetto.
Massimo, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo.
E chi prenderesti al posto di Zapata?
Zapata, io non darei via Zapata. Logico, dovrebbe arrivare un'offerta indecente, ma l'Atalanta sono bravissimi tutti e tre, Percassi, Gasperini e Sartori, naturalmente a prepararsi a un'eventuale cessione. Io non credo che saranno così, saranno sicuramente pronti ad aver eventualmente già messo mano su un giocatore che può andare via, ma io però sono quasi convinto che l'Inter non si può permettere Zapata, perché se è vero che dà via Lukaku, lo dà via e deve incassare soldi per continuare a gestire in modo molto più moderato l'anno che viene, e quindi non si può permettere di... Adesso io non so, Nicolò forse le cifre le sa meglio di me, ma 40-50 milioni potrebbe essere la cifra che puoi andare a spendere per Zapata, anche se ha 31 anni. questo arriva da una serie di stagioni e ha fatto gol in tutti i modi e dappertutto. È un giocatore che è importantissimo per l'Atalanta e per quella che è la fase risolutoria dell'azione dell'Atalanta. Quindi ha trovato il suo ambiente lì. Io credo che sia veramente molto difficile che l'Atalanta si possa privare di un giocatore del genere.
Assolutamente, aggiungo quello che diceva Vai. Massimo, esattamente la richiesta dell'Atalanta è di 50 milioni per Zapata, ma 40-45 magari con dei bonus eccetera si può trovare la quadra. La prima offerta dell'Inter è 35 più bonus, e quindi a metà strada tra i 40 e i 45 si può trovare l'intesa. Perché? Perché comunque Zapata guadagna tra virgolette poco, guadagna appena 1.600.000 euro più bonus a Bergamo, all'Inter guadagnerebbe comodamente il doppio, passerebbe a 3 milioni, che è una cifra in questo momento fuori dal tetto ingaggi dell'Atalanta, che non va oltre i 2 milioni.
Poi ti chiedono, Nick, Correa alla fine uscirà?
In questo momento più sì che no, però è il discorso che facevamo anche l'altro giorno. Correa fa fatica nel 4-3-3 di Sarri come collocazione tecnico-tattica. Se arriva una proposta da 35 milioni, la Lazio lo vende, ma deve arrivare questa offerta, e a oggi non è arrivata. Il mercato chiude il 31 agosto, attenzione, quindi tutto può ancora succedere, è ancora lunghissima. Però a oggi, in questo momento, tanti sondaggi, tanti chiacchierate, tanti tour parlé, come succede nel mercato, Massimo lo sa benissimo, non è che si fa una telefonata e si chiude un'operazione, magari fai 8 incontri prima di chiudere un affare. Però in questo momento manca poi l'offerta economica che possa far vacillare le titolare e comunque poi permettere alla Lazio di dire ok, vendo Correa, con i soldi di Correa vado a prendere due esterni offensivi più centrocampista basici del Bordeaux, quindi tre elementi più funzionali al gioco di Sarri, quindi alla fine mi rinforzo.
Nico, intanto grazie mille, domani, grazie, ciao. Buon pomeriggio.
Ciao, ciao.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buon proseguimento, ciao.
Ciao.
Max, un saluto anche a te.
Grazie, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao, guarda. Ciao, a presto, ciao, ciao.
Non so se lo intercettiamo domani. Ha fatto un ad. Vedremo, ragazzi, dovete seguire per capire se domani ci sarà Massimo Brambati. Intanto, secondo me l'amico ha capito male, in realtà Nico faceva lo stesso ragionamento, cioè il Milan perde Donnarumma e Çalhanoğlu e si è rinforzata l'Inter, che ha preso il giocatore il giocatore al Milan si sta indebolendo. No, cioè il Milan si è indebolita e pure l'Inter si è indebolita, cioè in questo contesto
si sono indebolite tutte e due
non conta nulla che l'Inter abbia preso il giocatore del Milan, conta che il Milan nella sua economia tattica ha perso due giocatori fondamentali, li ha rimpiazzati, uno soprattutto con dei giocatori meno di livello. È abbastanza lapalissiano, come lapalissiano che l'Inter alla fine ha dovuto colmare un buco forzato per motivi di salute, che è quello di Eriksen, con un giocatore diverso, personalmente più debole, e quindi si è indebolito.
E tra l'altro Eriksen insomma, ha detto che tra 3-4 mesi probabilmente potrà tornare a giocare. Bisogna vedere insomma cosa diranno gli accertamenti medici, quali saranno i risultati. Poi bisogna vedere se si potrà togliere il defibrillatore, allora potrà giocare qui in Italia, altrimenti magari la via sarà estera, laddove è consentito giocare anche con un defibrillatore.
Sì, speriamo, cioè la speranza è davvero che Eriksen possa tornare a giocare,
che sia stato un episodio
e che Inzaghi avrà tra virgolette il problema di abbondanza sulla tre quarti, ma magari, perché qua c'è in ballo la salute di un uomo prima che la salute proprio da giocatore di un giocatore. Purtroppo abbiamo ancora quelle immagini del Parker di Copenaghen, non sono bellissime. Vederlo sinceramente al Suning Center è stato molto molto emozionante per tutti quanti, quindi speriamo che Eriksen possa tornare a giocare.
C'è un audio, sentiamolo.
Ciao ragazzi, buongiorno. Ma a me questa storia che è tutta colpa della pandemia mi sembra una gran cavolata.
Infatti nessuno,
perché stranamente se ne parla solo in Italia. Seguo giornali tedeschi, spagnoli, inglesi e non si fanno tante storie per il fatto della pandemia. Come infatti sono leghe completamente organizzate diversamente da quella italiana. Perciò le società italiane, italiane che si facciano la croce e dicano è solo colpa nostra.
Ma sì, perché lo sappiamo, l'abbiamo detto tantissime volte Gianluca, è una, tutta una situazione economica precedente. Il Covid non ha fatto nient'altro che accentuare quello che stava accadendo prima. E intanto domani ci sono le visite mediche di Caldara, che arriva al Venezia, che arriva in prestito dal Milan.
Queste come altre notizie che potete trovare su tuttomercatoweb.com, i vostri messaggi al 331 8200 213, questa è TMV Radio, questa è Maracanã.